ogni serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Allora entriamo in onda con questa puntata di Corrispondenze Operaie, ore 12:21 di lunedì 14 aprile. Salutiamo prima di tutto e ricordiamo che ancora adesso ci sono 4 compagni ostaggi dello Stato rinchiusi nel carcere di Regina Coeli. Ancora non si sa quando ci sarà l'udienza di convalida degli arresti o un eventuale processo per direttissima. Comunque, come si diceva prima, chiediamo attenzione a tutti i compagni e alle compagne nel caso in cui si sappia quando saranno appunto queste udienze per andare a sostenere e a supportarli dall'esterno. Un altro saluto tra l'altro a tutti i ragazzi e le ragazze ferite durante la manifestazione in piazza Barberini appunto di sabato 12 aprile. E dopo questi brevi saluti cominciamo con questa trasmissione, sempre non prima di aver dato alcuni numeri. Si può sottoscrivere a Radio Onda Rossa al conto corrente postale 618-04001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56-00185 in Roma. Ora, il primo collegamento è un collegamento che avremmo voluto fare già lunedì scorso, ma che purtroppo per problemi tecnici non eravamo riusciti a stabilire. Abbiamo al telefono Maurizio, un lavoratore ex LSU ATA, questa è la definizione, cioè ex lavoratori socialmente utili ATA, addetti diciamo alle pulizie all'interno delle scuole italiane, che sono ancora adesso in vertenza aperta da qualche mese. Hanno vissuto mesi di mobilitazioni, soprattutto a febbraio, fra scioperi nazionali, mobilitazioni forti soprattutto in Campania, perché si paventava questo. Già sei in linea, Maurizio, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Io chiedo di correggerti se per caso sbaglio dico qualche stronzata, però no. Fondamentalmente ciò che si paventava erano forti riduzioni dell'orario di lavoro, soprattutto dei quali molti a part time. Ciò avrebbe chiaramente costituito forti riduzioni di salari. In alcuni casi si paventava fondamentalmente dei licenziamenti, perché con le nuove gare di appalto non si garantiva appunto il mantenimento degli organici. Siete entrati in mobilitazione, per cui cominciamo da qui, se ci vuoi raccontare un po' la vostra esperienza giù in Campania, ma anche in generale in giro per l'Italia, da dove sono partiti i problemi e come avete praticato una risposta.
Sì, allora diciamo che i problemi, come a tutti i lavoratori della scuola, nascono dalla spending review. Con la spending review si è deciso praticamente di adottare degli appalti con gestione Consip, cioè delle gare praticamente a ribasso, che hanno determinato chiaramente delle forti riduzioni di salario da gennaio e dei licenziamenti che tuttora comunque sono ancora in corso. Dopo una serie di proteste, occupazioni delle scuole che abbiamo fatto, sono arrivati dei mesi di proroga, e da questi mesi di proroga praticamente è nata l'idea di attuare un altro appalto di manutenzione scolastica. Ora io premetto una cosa, che noi nell'accordo del 28 marzo al Ministero del Lavoro, come io sono, oltre ad essere un lavoratore, sono un dirigente del sindacato USB, noi non l'abbiamo siglato perché praticamente c'erano delle cose che non capivamo e che tuttora non capiamo.
Se ti interrompo, stai ovviamente parlando, questo per chiarire a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, è un accordo firmato tra le varie parti, tra i sindacati, soprattutto confederali, il ministero, anche le cooperative, diciamo così, le assegnatarie degli appalti. È un accordo a cui si è giunti dopo le mobilitazioni per cercare di mettere un freno a questi problemi.
Per cercare di mettere un freno al problema che hanno creato stesso loro, tra l'altro, perché comunque insomma, noi avevamo anticipato, ma molti mesi prima, insomma, che si sarebbe arrivato prima, addirittura prima ancora della banditura della gara Consip, avevamo avvertito il governo, il Ministero della Pubblica Istruzione, tutti erano avvertiti che sarebbe successo un disastro, però nessuno ha fatto niente, hanno prima fatto succedere il disastro per poi metterci la solita pezza, perché questi sono degli appalti che vanno avanti con accordi alla giornata, che non danno nessuna sicurezza poi al lavoratore, nessun futuro. Questo per noi è l'ennesimo accordo alla giornata, che non fa altro, per quanto ci riguarda, che regalare altri soldi alle ditte cioè di aggiungere spreco su spreco. Se prima loro si sono, cioè se si sono ravveduti con la spending review e si sono resi conto che praticamente con l'esternalizzazione sprecavano dei soldi pubblici, avrebbero dovuto a quel punto internalizzare il servizio, quello che noi praticamente chiediamo da anni. Invece hanno continuato con l'esternalizzazione, facendo diventare l'appalto di pulizia, penso dal 1° luglio dovrebbe succedere questo, un appalto di servizi. Intanto in questo momento io registro il caos più totale sulle scuole, in quanto noi dal 1° aprile avremmo dovuto cominciare un periodo di cassa e dei corsi di formazione. C'è il caos più assoluto perché improvvisamente molte ditte hanno abbandonato l'appalto, sono subentrati due consorzi, Manital e Ciglat, che chiaramente non riescono a gestire nell'immediato la situazione. Quindi noi troviamo dei lavoratori che stanno lavorando a 2 ore al giorno, e 2 ore al giorno, voglio ricordare a tutti che con 2 ore al giorno non si può coprire un servizio di pulizia che normalmente viene fatto con 7 ore e 12 al giorno. Queste sono le classiche richieste assurde che vengono poi fatte ai lavoratori, cioè la spending review va pagata sempre e solo sulla pelle dei lavoratori, cioè quindi praticamente si pretende un servizio di 7 euro e 12 in 2 ore. Questo chiaramente è impossibile, e quindi si sta creando tutta una serie di disservizi sulle scuole.
Senti, scusami, allora nel merito dell'accordo, che come dicevi tu l'USB non ha voluto siglare per alcune diciamo zone scure che non lo convincevano, allora nell'accordo, se non vado errato, si prevedeva che per il servizio di pulizie c'era appunto una parte dell'orario che voi dovevate svolgere lavorativa all'interno delle scuole con servizio di pulizie, che però non era assolutamente abbastanza per coprire sia il servizio che comunque anche il mantenimento vostro dei lavoratori, e per cui arrivava in copertura la cassa integrazione, se non vado errato. Poi inoltre l'altra cosa che viene prevista in più sono queste situazioni, questi lavori di mantenimento, ristrutturazione, decoro da fare nel periodo estivo, ed è per questo che, se non sbaglio, sono stati previsti questi corsi di formazione di cui parlavi ora, che dovevano partire al 1° aprile e che ad oggi non si vedono.
No, ad oggi non si vede neanche, sinceramente non si vede neanche la cassa, perché comunque insomma non esiste ancora nessun decreto firmato dal Ministero del Lavoro. Noi praticamente stiamo facendo dei periodi di pulizia all'interno delle scuole, come detto prima non sono affatto sufficienti a garantire la pulizia nelle scuole, e dei periodi praticamente stiamo in cassa integrazione in deroga non avendo la stipula del decreto. Cioè potrebbe succedere, come è già successo negli anni passati, perché come ho detto prima poi vengono fatti degli accordi alla giornata, non vengono programmati nei giusti tempi, potrebbe anche succedere che se la cassa non viene concessa la nostra retribuzione si sarà retribuita, le ore che praticamente adesso non stiamo facendo e dovremmo essere retribuite con la cassa saranno poi retribuite con le nostre ferie e con i nostri permessi. Questo è già successo negli anni passati e sono convinto che succederà la stessa cosa. Ma al di là di questo, durante la cassa dovrebbero essere previsti questi corsi di formazione che noi a prescindere contestiamo, perché comunque insomma pretendere, avere la presunzione di poter un personale che è ultra cinquantenne, non siamo, io sono forse uno dei più piccoli all'interno dell'appalto, ho 48 anni, pretendere di formare del personale che insomma si aggira sui 50-60 anni mi sembra proprio assurdo, è veramente ridicolo.
Tra l'altro costituisce, credo, suppongo, una sorta di rimansionamento tacito, mascherato, perché vi si aggiungono mansioni appunto come quelle dei lavori durante l'estate che non erano previsti nel vostro contratto.
No, noi i lavori dell'estate erano previsti, semmai quelli praticamente li hanno negati alla scuola già dal 2011, in quanto noi nella sospensione didattica noi praticamente facevamo i famosi lavori straordinari, no? Che potrebbero essere le pulizie, che ne so, natalizie e pasquali di una casalinga, no? All'interno di una scuola durante la sospensione didattica si fanno dei lavori periodici, quali di sgrassamento, eccetera, pulizia vede, eccetera, eccetera. Già questo dal 2011, avendoci messo in cassa integrazione, non l'hanno. Quindi noi diciamo che abbiamo sempre, prima lavoravamo durante la sospensione di Dante. No, ma quello che noi contestiamo è questo: perché non abbiamo firmato il contratto? Anzitutto perché non abbiamo garanzie per questi lavoratori che verranno collocati in queste squadre di manutenzione, in quanto non sappiamo come verranno assunti, se dopo il periodo di 2 anni previsto questi lavoratori poi saranno garantiti i livelli occupazionali e retributivi di questi lavoratori. Noi non abbiamo risposte su queste domande che noi facciamo, nella consapevolezza che questi lavori di manutenzione sono inutili, perché questo è semplicemente un palliativo, cioè è la pezza da mettere in un problema che hanno creato con la gara Consip, e di questo penso che ne sono consapevoli tutti. Quindi insomma sarebbe stato meglio fare un passo indietro, eliminare l'intermediazione di manodopera, che è il vero spreco, sono i guadagni dei consorsi, e fare finalmente un discorso di internalizzazione, riconoscere un'anzianità di servizio per noi lavoratori che stiamo dal 1995 nelle scuole, abbiamo sempre effettuato mansioni di collaboratore scolastico, e inserirci nelle graduatorie ATA. Cioè, questo dovrebbe essere, se effettivamente vorrebbero risolvere il problema. Invece io continuo a vedere un voler regalare dei soldi alle lobby, cioè siamo sempre, il discorso è sempre lo stesso Renzi, che si definisce l'uomo del cambiamento, in realtà attua una politica vecchia, una politica insomma che molti cittadini contestano, che sono esausti di questa politica che favorisce le lobby, no?
Appunto, potrebbe anche essere intesa come cambiamento, però per chi? Appunto, come dicevi te, verso i soliti noti. Però quindi il discorso sull'internalizzazione è un discorso che si è posto in tanti comparti, tanti settori di lavori, servizi all'interno di aziende pubbliche o statali, come anche ad esempio l'università, e chiaramente probabilmente potrebbe risolvere tutti questi problemi, come dicevi te, da un lato la garanzia di un servizio e dall'altro la garanzia di una retribuzione giusta senza rischi di licenziamenti. Però guardando un minimo in prospettiva, visto che a febbraio c'è stata una forte mobilitazione da parte vostra, si è raggiunti comunque un accordo, comunque ripetiamo che voi non avete firmato perché non eravate convinti su alcuni punti, però un qualcosa si è raggiunto. Ora, visto tutto quello che stai dicendo te, cioè tutte queste cose che ancora non vi convincono, questo caos generale che regna nelle scuole, avete in mente di porvi di nuovo su un piano di mobilitazione per cercare di ottenere qualcosa in più, se non altro quelle garanzie, come dicevi tu ora, di fondamentalmente questo mantenimento dopo 2 anni di servizio senza licenziamenti, magari anche gli scatti di anzianità, il riconoscimento dell'anzianità?
Sicuramente attueremo a breve delle mobilitazioni a riguardo. Intanto c'è il Movimento 5 Stelle che sta insistendo all'interno del Parlamento, sta attuando una vera e propria battaglia a favore dei lavoratori HSLSU su questo discorso dell'internalizzazione. Battaglia che viene continuamente frenata. Addirittura su una protesta dei 5 Stelle hanno messo addirittura la fiducia per evitare insomma che si discutesse di questa internalizzazione. Come sindacato SB stiamo cercando al momento di gestire l'ingestibile, perché si immagina insomma centinaia di aziende che vanno via, quindi passaggi di cantiere, liquidazione del TFR, i lavoratori che sono completamente allo sbando, non sanno come gestire, non sanno quante ore devono fare, ma il caos, i dirigenti che chiamano i sindacati per chiedere delucidazioni, e sindacati che non sanno rispondere, perché noi abbiamo il dubbio che forse manca il Ministero della Pubblica Istruzione sappia dare delle risposte di come, cioè vediamo la situazione completamente, li vediamo completamente impreparati a quello che praticamente hanno messo in atto, cioè, ma sia i consorzi ma lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, non vediamo delle linee chiare, nette, lei, se parla con qualsiasi dirigente scolastico, sicuramente le dirà che avrà fatto sicuramente una lamentela al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti i dirigenti stanno facendo lamentele perché giustamente non ci stanno capendo niente, meno dei lavoratori. Quindi alla fine, insomma, intanto i corsi di la cassa integrazione non è stata ancora siglata, quindi non sappiamo ancora se effettivamente i corsi di formazione non sono partiti, e oggi siamo già al 15 del mese, quindi sinceramente...
Quindi grande la confusione sotto il cielo, ma nulla di buono.
No, siamo sempre più convinti di aver fatto bene a non siglare un accordo che non sta portando proprio a niente, anzi sta portando alla continuazione del caos. Cioè, non vediamo nessuna luce all'orizzonte, vediamo, ci dicono di aspettare, di pazientare, però sinceramente non vediamo nessuna prospettiva futura per i lavoratori, perché comunque, insomma, ad esempio, se ci saranno 700 persone che andranno in prepensionamento, e non sappiamo se queste 700 persone diventeranno dei futuri esodati o effettivamente saranno accompagnate fino alla fine alla pensione. Non riusciamo ad avere delle risposte chiare, non riusciamo ad avere niente. Se lei domandiamo al Ministero del Lavoro, al Ministero della Pubblica Istruzione, ma non riceviamo risposta, perché secondo me loro stessi non sanno se effettivamente questi lavoratori poi saranno accompagnati alla pensione. Quindi davanti a una situazione tale, ma come si poteva mai firmare un accordo del genere? Cioè...
Certo, senti, noi speriamo che questi dubbi che avete, tutti questi problemi, siano una spinta ulteriore verso una mobilitazione e una lotta che poi vi faccia risolvere sempre questi stessi problemi e vi porti su un miglioramento delle vostre condizioni. Vi facciamo appunto in questo senso un in bocca al lupo, e ci risentiremo magari in futuro qualora ci fossero sviluppi per comprendere ancora meglio questa situazione, che purtroppo, in questo ci scusiamo anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma è ingarbugliata di suo, non trovare e sciogliere il bandolo della matassa è veramente difficile anche per voi lavoratori stessi, per cui speriamo che nei prossimi mesi si riesca a chiarire un po' la situazione, ovviamente in meglio per voi tutti.
Sì, no, l'unica certezza è la continuazione del disservizio delle scuole, quella è sicura, quella è rimasta e penso che rimarrà ancora, se porteranno avanti queste linee politiche.
A ennesima dimostrazione dell'interesse che i governi che si succedono da anni mostrano per la formazione pubblica. Okay. Va bene, grazie.
Grazie a tutti,
buona giornata.
Grazie.
Ciao.
Arrivederci.
Dei coltelli da tirare al mio vicino, se col primo eccoci di nuovo in onda con Corrispondenze Operaie su Radio Onda Rossa 87.9 FM. Siamo in collegamento con Nabil, delegato Siccobas Facchino a Bologna, e gli vogliamo fare delle domande molto semplici. Noi seguiamo da tempo, abbiamo fatto numerose trasmissioni sulle loro lotte, sulle lotte di tutti i facchini d'Italia. Questa volta vorremmo solo concentrarci sulla loro presenza alla manifestazione di sabato 12 aprile e vorremmo chiedergli, insomma, sappiamo che ci sono stati, li abbiamo visto come al solito ballare, cantare, urlare slogan con la energia e la forza che li contraddistingue. Vogliamo allora sapere, vogliamo innanzitutto avere un commento sulla manifestazione, sapere perché siete venuti sabato, cosa vi ha spinto. Ciao Nabil, ci senti?
Sì, mi sento Luca.
Hai sentito le domande?
Sì. Buongiorno a tutti e a tutti. Siamo partecipati nella manifestazione che è stato il 12 aprile, come siamo una parte della lotta che c'ha nel paese, che siamo una parte della lotta che un po' ha preso la luce come lotta operaia in Italia. Diciamo che una della lotta più calda in Italia è il movimento dei facchini, che seguiamo in tutta Italia. Siamo partecipati pure al corteo, non è soltanto come noi facchini, che il 90% di noi sono migrati, non mi fregano nulla sulla situazione o la problematica sociale che ci sta soltanto nei paesi. Siamo interessanti della lotta per la casa, siamo interessanti del job attack che o nel piano Lubi, che è il piano della casa, o nell'altro piano che fa il presidente, l'ex presidente della Lega COB, che era oggi il Ministero del Lavoro, e Bolletti, che oggi noi facciamo la lotta per il contratto terminato, indeterminato. Domani siamo contro, non è soltanto contratto terminato, contratto indeterminato, che è la forma del job attack che sta fa il Ministro del Lavoro, che propone un contratto di lavoro soltanto per 36 mesi. Noi oggi diciamo contratto indeterminato per i lavoratori non esiste, deve essere contratto indeterminato. Oggi discutiamo, domani o dopodomani, dal cambio appalto della cooperativa, che sta ogni mese si cambia appalto, la cooperativa non dura più da 2 anni, non soltanto discutiamo da contratto indeterminato, contratto terminato, adesso discutiamo sul job attack, che è la moda, la nuova moda del precariato nel mondo lavorativo.
Bene, quindi vi riconoscevate nelle parole d'ordine e nelle motivazioni della manifestazione contro il piano Lupi, contro il Jobs Act. D'altronde avete partecipato anche, eravate dietro allo spezzone, uniti e inflessibili contro il Jobs Act.
Noi come lotta di facchini cerchiamo di presentare sempre nella lotta più ampia, che portiamo lavoratori non soltanto lottare dentro il posto del lavoro o dentro la sua Cellini, che era un magazzino, l'albergo o il posto di lavoro, qualsiasi posto di lavoro, e integrare nella società e lotta per l'interesse comune a tutti quanti noi.
E infatti non eravate soli, eravate anche con altri lavoratori sempre immigrati, braccianti del sud, se
sì,
non sbaglio.
Abbiamo fatto l'espansione con la rete Campania Lotta, che era braccianti che erano sfruttati nell'agricoltura, che c'hanno un livello di sfruttamento più massista, più grave della situazione, che è lavoro grigio, lavoro nero, proprio situazioni di casa, non c'è residenza, non riescono a fare permesso, perché erano lavoratori mobili, la comune non conosce la residenza per loro, situazioni abitative proprio gli manca in Africa, nel ghetto, nella baracca che era costruita nel cartone, nelle varie comune nel sud e nel nord, che non voglio conoscere dentro il piano casa o casa d'emergenza o caravana o container o... Per quel motivo adesso facciamo le stesse spazioni con lavoratori braccianti e speriamo prossimamente che colleghiamo la lotta non soltanto nella logistica, cominciamo la lotta proprio nel prodotto, che nell'orto proprio, al bracciante che coltiva il prodotto. Il prodotto viene trasferito dentro la logistica, viene spostato fino al supermercato, le scaffali, che tutti che entrano fanno le spese. Sì, se non collegare tutto quel percorso insieme, fa un rete insieme tra la logistica e il bracciante, non te ne esce che avere il risultato più facile. deve essere collegata, così, cioè, non tutti nel piano nazionale, deve essere collegare braccianti con il facchino, la logistica, può essere un passo in avanti per la lotta a tutti quanti.
Certo, infatti c'era stata proprio un'assemblea su questo a Lucernari, organizzata tra l'altro dai compagni del collettivo X e dall'assemblea di sostegno alle lotte della logistica, proprio per tentare di capire questa lunga filiera che va dal campo e finisce al supermercato passando per il lavoro dei facchini. Speriamo allora che lo spezzone di ieri sia stato anche uno dei primi passi per unire queste lotte. Senti, sì, e per il futuro che ci dici del futuro?
Per il futuro siamo presenti a Bologna da una manifestazione nazionale il 1° maggio, che era, diciamo, 1° maggio non è una festa di laboratorio, è una giornata di lotta.
Certo.
Spieghiamo al lavoratore, spieghiamo tutti la città, denunciamo che era 1° maggio, non deve essere un giorno di festa, era 1° maggio, una giornata di lotta, che tanti compagni era morti del 3/8 che ha creato il 1° maggio. Non è una giornata di festa, di festeggino, facciamo a balco, mettiamo la morte, deve essere una giornata di lotta. Quello è il senso del 1° maggio, vero? Non è il senso del 1° maggio che ha fatto, tra virgolette, l'aria che c'è in Italia, che ha trascritto il 1° maggio come una festa, così il lavoratore dimentica la lotta operaia nel passato, che deve essere, che per conoscere il futuro, studiare il passato, devi vedere il presente, così cresci e lottare per tenere al futuro.
Siamo assolutamente d'accordo con questo spirito, allora rilanciamo la giornata del 1° maggio a Bologna. Ti ringraziamo per questa corrispondenza molto veloce, purtroppo non abbiamo molto tempo perché abbiamo già iniziato in ritardo, quindi ti salutiamo e ringraziamo ancora. In bocca al lupo a te e a tutti i facchini. Ciao.
Ciao a tutti.
Inspiration through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
They have taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
Hanno annunciati dallo splendido inno degli Industrial Workers of the World americani, che ci ricorda che la nostra forza è l'unità ed è la forza più grande di questo mondo, l'unità tra tutti i lavoratori e le lavoratrici. Ci aggiungiamo a concludere questa puntata di Corrispondenze Operaie con un approfondimento sulle lotte dei lavoratori dei fast food e di Walmart negli Stati Uniti. Purtroppo non abbiamo la corrispondenza che avevamo registrato, ma per problemi tecnici abbiamo perso con una delle lavoratrici di un fast food di Boston.
Volevamo fare il botto con una corrispondenza dagli Stati Uniti, purtroppo non ci è riuscita questa sorpresa.
Sì, dobbiamo ancora affinare le nostre capacità tecniche, diciamo. E no, allora mi limiterò io un po' a raccontare quello che ho letto e ho visto in questo poco breve periodo in cui sono stato lì, e ho avuto anche il modo di fare questa intervista. Allora, innanzitutto c'è da dire che l'industria dei fast food e Walmart in particolare, insomma la retailer industry, cioè tutto quello che riguarda le grandi catene di vendita, è il settore che dà più lavoro in assoluto negli Stati Uniti. Diciamo che Walmart ha preso il posto di quello che negli anni 60 e 70 era la General Motors, e secondo una classifica di Fortune, la lista dei più grandi delle più grandi aziende, delle 500 più grandi aziende, appunto tra le più grandi, sei tra le più grandi per numero di impiegati sono appunto Walmart, McDonald's e altre aziende appunto di vendita. Sulla Walmart Economy si è scritto molto. L'idea fondamentalmente che ha reso veramente celebre e tremendamente fortunata questa impresa, molto meno i lavoratori che ci lavorano, è quella per cui, grazie a salari molto bassi della forza lavoro, una azione antisindacale veramente devastante, punizioni, controlli asfissianti, e grazie all'importazione di merci a prezzo molto basso proveniente per lo più dalla Cina, si sono riusciti a creare questi giganteschi centri commerciali che vendono di tutto, veramente tutto, e a prezzi stracciati, così che da accompagnare la caduta del potere d'acquisto della classe media, tra virgolette, insomma, di proletari americani, insomma sfruttamento di proletari per dare merci a proletari sempre più sfruttati. Ovviamente questo alla lunga non può durare, ovviamente, perché poi se gli stessi proletari vengono usati per abbassare i prezzi delle merci che dovrebbero pagarsi, questo vuol dire che non può riguardare l'economia nel suo complesso. Probabilmente, questo è un azzardo mio, una delle cose che ha permesso di allargare i limiti a dismisura di questo settore è stato anche il grandissimo debito al consumo delle famiglie americane, che fondamentalmente si indebitano per consumare, non per investire, non solo per pagarsi la casa, ma proprio per comprare merci di consumo. Sui fast food pure si è scritto tantissimo, si è definita l'America la fast food nation. Devo dire che là mi vengono in mente le pagine del Capitale sull'adulterazione del cibo, su quanto fondamentalmente il Capitale spinga fottendosene fondamentalmente della salute e della qualità della vita dell'operaio, ma dovendo estorcere il plusvalore il più possibile, li mette nel mercato delle merci che può comprarsi con l'illusione che siano le stesse con cui la borghesia si sfama e vive, che sono sofisticate e adulterate fino all'inverosimile. Credo che quello che conosciamo, le condizioni anche igieniche di McDonald's e compagnia, parlano da solo in merito a quanto attuali siano le parole del buon Marx. E niente, in questa situazione ci sono state queste lotte che hanno anche fatto breccia nella stampa italiana, almeno io ho letto, insomma se ne è sentito parlare, sicuramente anche in vari siti di movimento. Ci sono state, allora, innanzitutto per quanto riguarda le catene di fast food, tutto cominciò con uno sciopero nel 2012, all'inizio abbastanza piccolo durante l'estate, che poi in pochi mesi, una giornata fu di sciopero in cui c'erano questi cosiddetti walkout, cioè i lavoratori che scioperano e escono e fanno un sit-in per manifestare la loro situazione. Questo in estate, abbastanza piccolo, nel senso che non coinvolse troppe città, solo che si estese poi rapidissimamente, tant'è che quando fu richiamata una seconda giornata a novembre, fine novembre 2012, sempre ci furono 100 città coinvolte. Quello che chiedono i lavoratori innanzitutto è, loro lottano per delle condizioni di lavoro migliori, perché c'è un dispotismo terribile, sono tutta una grandissima disorganizzazione. Questo ce lo diceva anche la lavoratrice che avevamo intervistato, e li costringe a farsi a sputare veramente il sangue per mandare avanti il ciclo, e poi veramente dei salari da fame, soprattutto per quando si vive in città molto care come New York o altre, tant'è che poi la campagna di lotta si è evoluta in questa cosiddetta Fight for 15, cioè una lotta per i 15, che sarebbero i $15 l'ora, che sono il salario minimo che questi lavoratori richiedono. Al momento il salario minimo è fissato a $7.25, quindi sarebbe una richiesta fondamentalmente di raddoppiare il salario minimo.
L'ora, ovviamente.
Sì, dollari l'ora. E quindi diciamo che appunto è un salario che non gli basta minimamente, poi diciamo oscilla, magari va dagli 8, a volte anche di meno, dipende anche dalle mance, no? Che c'è questo sistema negli Stati Uniti, e quindi loro chiedono un raddoppio, che sarebbe ovviamente una domanda molto consistente, molto forte. Ecco, riguardo invece Walmart, se per il fast food forse si può vedere una crescita, insomma ancora a dicembre ci sono stato un altro grande sciopero, a dicembre 2013, ecco, io ho parlato del 2012, ma poi nel 2013 la campagna ha continuato ad andare avanti ed è cresciuta sempre di più, e appunto a dicembre, diciamo, è nata proprio questa campagna per i $15 di minimo. Riguardo invece Walmart, c'è stato un episodio nel 2012, prima della giornata durante il Black Friday, il venerdì nero, che sarebbe la giornata dopo il giorno del ringraziamento, se non sbaglio, in cui fanno degli sconti pazzeschi, la gente impazzisce e corre in massa facendo delle file il giorno prima. C'è gente che fa la festa del ringraziamento il giorno dopo, perché così può essere in fila sin dal giorno prima per andare a comprare a metà prezzo, a prezzi stracciati, televisori, roba assurde, e ovviamente questo costringe i lavoratori a un sopralavoro pazzesco, tra l'altro li mette anche a rischio, perché cioè, ci sono resse pazzesche. E questi lavoratori, pochi in realtà, perché appunto il dispotismo di Walmart è terribile, fecero uno sciopero e ricevettero una solidarietà diffusa da varie comunità, associazioni, eccetera, eccetera. Walmart rispose licenziandone 20 in uno degli stabilimenti che appunto fece questo. Nel 2013, purtroppo, diciamo che se i sindacati e le associazioni hanno spinto molto sul lato mediatico, quindi facendo campagne nei social network, facendo presidi, anche se sempre lontano da Walmart, perché non si può stare vicino al perimetro dell'azienda, perché è proprietà privata, e là la polizia non è che scherza in merito alla difesa della proprietà privata, e purtroppo i lavoratori non si sa neanche di un minimo di partecipazione dei lavoratori, questo stando a quello che ho letto, a quello che mi hanno detto vari compagni, il che vuol dire, insomma, sotto questo profilo purtroppo pare che lo spavento procurato da Walmart dall'azienda sia riuscito a fare breccia. E è importante un po' però capire,
scusami un attimo Luca, perché quando abbiamo parlato di McDonald's qui dei microfoni Corrispondenza Operaia, sentendo lavoratori e le lavoratrici giù della Campania, avevamo letto anche di mobilitazioni che c'erano state, mi ricordo appunto a dicembre 2013 in tutti gli Stati Uniti riguardo a McDonald's, i fast food come dicevi te, e anche Walmart. E mi ricordo, non so se sbagliavamo, avevamo capito male, di uno sciopero appunto in dicembre che si concluse con decine e decine di arrestati addirittura, non solo i licenziamenti di cui parlavi te. Io ricordavo di questo articolo, non lo so,
questo,
però
no, questo non mi viene, allora sicuramente
però uno sciopero abbastanza diffuso, perché si sciopero in più di 100 città degli Stati Uniti.
Sì, lo sciopero fu grosso, sono questi walkout. Non era Walmart, erano i fast food. Degli arrestati francamente non so, mi stupirebbe. Probabilmente gli unici che potrebbero essere arrestati sarebbero più che altro attivisti, e non solo, che magari vanno un po' fuori dai ranghi, perché la polizia là è molto molto severa, per cui ad esempio se uno cammina per strada ti possono arrestare anziché camminare sul marciapiede, possono arrestarti immediatamente.
Se sei fuori dai ranghi, ovviamente intesi per
i sindacati,
per la situazione americana, chiaramente.
Certo, certo, insomma a livello di repressione è più forte. Poi credo che si venga rilasciati anche abbastanza presto, però insomma questo segnala insomma la rigidità.
Senti, dal punto di vista, non so se di questo ne avete parlato con la lavoratrice che avete intervistato lì negli States, dal punto di vista della flessibilità lavorativa, per cui anche delle tipologie contrattuali, com'è la situazione lì? Perché qui per esempio la situazione di McDonald's che abbiamo intervistato noi parlava soprattutto di part time.
Allora, questo è interessante, perché vabbè, allora riguardo la flessibilità, diciamo che gli Stati Uniti non è che hanno un grande problema di fare contratti a tempo determinato, perché tanto sei licenziabile praticamente senza, non c'è motivo, non devi addurre un motivo per... L'unica è che, diciamo, se ti licenziano palesemente a seguito di uno sciopero, di qualcosa, puoi essere citato in giudizio per condotta antisindacale, e là il padrone magari deve stare un po' attento. Però, insomma, non c'è proprio problema, quindi non hanno bisogno di avere contratti a tempo determinato, tanto il cacchio gliene frega, licenziano e basta se qualcuno gli sta antipatico. Riguardo il part time, questo è forte, perché segnala dell'arroganza veramente dei padroni negli States. Cioè c'è un'esplosione, è aumentato di gran lunga, pare, l'utilizzo del part time nei fast food, in tutti i lavori di servizi, a seguito della riforma sanitaria di Obama, perché praticamente la riforma sanitaria obbliga i padroni a pagare l'assicurazione ai propri dipendenti se sono full time, e che vuol dire che è aumentata l'employment, cioè hanno aumentato gli ingaggi, hanno assunto più persone, però per metterle tutte part time. Ovviamente se tu sei part time e paghi, vieni pagato $8, allora a New York semplicemente non puoi vivere, tant'è che tantissimi poi vivono sul welfare, si dice, cioè con assegni per andare a mangiare, tutto ovviamente lo Stato è molto controllato, nel senso ti dà degli assegni che puoi spendere solo per determinate cose. Quindi alla fine lo Stato finisce per pagare, i contributi pubblici finiscono per pagare laddove i padroni non pagano. E tra l'altro è divertente, perché lessi un articolo di Forbes, la rivista dei ricconi d'America, che diceva questo dimostra dell'irresponsabilità della riforma Obama, che va assolutamente eliminata, altrimenti sarà a detrimento dei lavoratori. Tra l'altro ricordiamoci che i repubblicani hanno portato allo shutdown, cioè alla chiusura, cioè il braccio di ferro tra democratici e repubblicani, che poi ha portato alla chiusura del budget federale per un mese, è stato proprio attorno al finanziamento della spesa sanitaria, su cui quindi evidentemente, cioè, questo secondo me è a segnale proprio di quanto i padroni si sentano intoccabili in un qualche modo, e stiano scherzando evidentemente col fuoco. Secondo me è importante capire una cosa però di tutti questi scioperi, che di fatto sono molto molto guidati e gestiti da un sindacato in particolare, che si chiama SEIU, cioè Service Employers Independent Union, non mi ricordo, cioè lavoratori di servizi, che uscì dalla grande federazione AFL-CIO nel 2003 proprio in contrasto, diciamo che a me verrebbe da paragonarli un po' nella retorica sicuramente con Renzi, cioè il presidente storico di questo sindacato, che poi è quello che celebrò la rottura con la Confederazione, può essere definito un rottamatore, nel senso uno che diceva che i sindacati erano vecchie burocrazie sclerotizzate, cose su cui sicuramente potremmo essere d'accordo anche noi, che difendevano appunto interessi di privilegiati, dimenticandosi la grande quota di lavoratori dei servizi sempre più precari, eccetera eccetera, che non avevano un'effettiva rappresentazione e diciamo rappresentanza e diciamo su questo ruppe. E però per la sua strategia, diciamo così, si sdoganò questa strategia che da alcuni compagni soprattutto dell'Industrial Workers of the World, che esiste ancora diciamo anche se in piccoli drappelli, ecco, certo non è più la potenza dei inizi Novecento, definiscono a seconda sindacato d'avventura, sindacato business trade unionism, vabbè questo che poi è una definizione diffusa per molti sindacati negli States, cioè sindacati che investono su qualcosa che può fare molto azzardatamente, rischiano soprattutto poi sulla pelle dei lavoratori, una campagna molto azzardata che vede che può mobilitare gente, può avere risalto mediatico e che poi serve fondamentalmente a fare lobby, infatti lo chiamano lobbismo militante, cioè loro usano i lavoratori eccetera per poi avere magari dei cambiamenti legislativi, ma a volte neanche, a volte quello che gli basta è avere un riconoscimento sindacale dentro un'azienda, perché là appunto possono anche non conoscerti, e questo,
cioè agiscono più da gruppo di interesse,
sì, fanno da gruppo di interesse e gruppo di pressione. E su questa Fight for 15 in effetti diciamo che c'è una coincidenza con la proposta di Obama di aumentare il salario minimo federale, cioè di tutti gli impiegati pubblici federali, quindi non degli stati ma del governo centrale, e quindi diciamo in molti sostengono che questo sia una mossa fatta in parallelo un po' con il Partito Democratico. Tra l'altro l'SAU è uno dei principali finanziatori anche del Partito Democratico, quindi la cosa, anche questo ce lo diceva la compagna che abbiamo intervistato, non solo lei, è molto gestita dall'alto, i lavoratori ricevono i cartelli, tutta l'apparecchiatura, vengono portati per strada, fanno la cosa, e questo ovviamente induce molta passività ed è anche molto pericoloso perché poi molti pagano il loro impegno sulla propria pelle, e molto spesso non vengono neanche seguiti o vengono abbandonati a seguito del cambio di strategie del sindacato. Quindi insomma dobbiamo stare attenti poi a esaltarci troppo per questo.
Infatti proprio questo volevo dire, cioè quando avevamo letto di queste mobilitazioni che c'erano state negli Stati Uniti, chiaramente non è che ci avevamo fomentati, però ci dicevamo, vedi che anche lì si mobilitano, anche lì si muovono proprio nel feudo storico del capitalismo e del neoliberismo selvaggio, appunto una conoscenza più diretta, più da vicino, può far venire fuori tutte queste zone grigie che chiaramente su un articolo di giornale non possono venire fuori, ed è bene comprenderle, anche perché io poi sono d'accordissimo con quello che dicevi te, cioè al di là ora delle strategie che può adottare il sindacato, il fatto che avvenga tutto dall'alto, cioè che tutta l'armamentario, il kit diciamo dello scioperante o del manifestante lo porti il sindacato da quello o dalle parole d'ordine che partono sempre dall'alto, induce il problema proprio principale, la passività dei lavoratori e delle lavoratrici stessi che non prendono di fatto non prendono coscienza nella lotta e rischiano appunto di essere strumentalizzati.
Sì, infatti il rischio è questo, che vengano usati a loro rischio e pericolo. Dall'altra parte però, ecco, io ho visto un po' di scoraggiamento in molti compagni, anche se poi so di varie organizzazioni di compagni auto-organizzati in diverse città che tentano di fare un lavoro con questi lavoratori al di là delle associazioni e dei sindacati, e anche la compagna che abbiamo intervistato è una compagna dell'Industrial Workers of the World, che è andato lì a fare salting, si dice negli States, cioè ci si fa ingaggiare, come facevano tra l'altro gli WW tanto tempo fa, in un'azienda con lo scopo proprio di fare organizzazione sindacale,
come facevano molti compagni negli anni 70 nelle fabbriche italiane,
certo, e quindi insomma per diffondere questo insomma unità e unionismo appunto, cioè sindacale. Io credo una cosa, allora non so dove andranno questi sforzi, c'è da dire che però è interessante il fatto che sempre più attivisti si stiano rivolgendo a questo tipo di lavoro organizzativo e non solo, e poi c'è un altro fatto che mi hanno detto tutti, per quanto dopo Occupy non c'è stato più molto, anzi molti definiscono la situazione una situazione post-sbornia, dopo la sbornia di Occupy, però altrettanti mi dicono che c'è stato un cambiamento sicuramente nel linguaggio, nella percezione delle persone del problema della ricchezza e della povertà. Lo slogan "siamo il 99%" con tutti i suoi limiti segnala almeno un'attenzione a qualcosa che sta diventando veramente insostenibile, che è l'arroganza di cui parlavamo prima dei padroni e l'accumulazione di ricchezza in poche mani, che è veramente clamorosa. Secondo me il rischio, cioè la cosa interessante è che è vero che stanno inducendo passività, è vero che tentano di gestirla per i loro calcoli strategico-politici, però qui si sta scherzando comunque col fuoco. Io ho visto tanta incazzatura e chissà dove andrà, insomma. Intanto gli strumenti dello sciopero li stanno dando in mano, in molti compagni si sta suscitando l'interesse di avere un rapporto organico, e poi mi faceva ridere una dichiarazione con cui concludo.
Solo la domanda, appunto, il rapporto con ciò che rimane del movimento Occupy Wall Street, vabbè, chiaramente quello era New York, però si è diffuso in tutti gli Stati Uniti, cioè penso anche buona parte importante anche in California, a Oakland soprattutto, ha avuto molta forza. Che rapporto, se c'è un rapporto, ti ha parlato questa lavoratrice che ho intervistato, se...
Beh, lei veniva proprio dai movimenti Occupy, okay. Tanti di quelli che fanno Salting vengono da Occupy, l'assemblea di sostegno delle lotte dei fast food workers, sono compagni che si sono incontrati un sacco lì. Diciamo che secondo me Occupy, da quello che ho visto, poi mi posso sbagliare, però sta facendo un po' quello che ha fatto il movimento dell'onda e non solo in Italia, sedimentare un sacco di organizzazioni e magari gettare le basi per qualcosa di più forte e organizzato che possa venire fuori. Volevo solo concludere con questa citazione di Andy Stern, che era appunto questo presidente del sindacato ACLU qualche tempo fa e che adesso è un consulente aziendale, che diceva che una cosa interessante a proposito appunto del fatto che loro usano i lavoratori. Lui diceva: mi sono rotto le palle dei puristi intellettuali e di chi mitizza la democrazia. Ai lavoratori non gli interessa la democrazia, ai lavoratori gli interessa vincere e ottenere le cose che vogliono. Ora, questa è una frase che detta da lui è terribile, perché significa quindi noi gestiamo i lavoratori come cacchio ci pare, però dall'altra parte è anche un'arma in mano ai lavoratori, che anziché delle pippe morali della democrazia borghese, della libertà e dei diritti eccetera, gli stai dicendo quello che ci importa sono i nostri interessi. Quindi io credo che sia un'arma a doppio taglio, che vedremo dove porterà.
Va bene, credo che possiamo concludere qui questa trasmissione con questo approfondimento su Walmart e la catena di fast food negli Stati Uniti. Siamo quindi arrivati alla conclusione, ore 13:14, lunedì è Pasquetta, per cui ci permettiamo una pausa, una vacanza. Come disse qualcuno, è meglio perderli che trovarli quando i compagni vanno in vacanza, però meglio, cioè ci prendiamo una vacanza e ritorniamo, se non sbaglio sarà lunedì 28 la prossima trasmissione, e anticipiamo, perché probabilmente proveremo a stabilire un contatto con i lavoratori della ThyssenKrupp, perché si va incontro a una sentenza su ciò che è successo lì, per cui lì vedremo anche di farci raccontare un po' come si è sviluppata e come si concluderà questa situazione. E salutiamo ulteriormente ancora una volta i compagni in carcere a Regina Coeli, i feriti della manifestazione di sabato scorso, e ci possiamo salutare,
sì,
qui,
insomma, la nostra solidarietà a tutti i feriti e gli arrestati, voglio ribadirla anch'io.
Va bene,
alla prossima.
Buon lunedì a tutti e a tutte.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.